credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Cominciamo il nostro programma odierno parlando di un libro di storie di fede. Così si potrebbe definire Lettere a mia figlia, pubblicato recentemente dalla Rizzoli, nel quale il giornalista Antonio Socci racconta l'esperienza della sua famiglia, colpita nel 2009 dal dramma della figlia primogenita, entrata in coma dopo un inesplicabile arresto cardiaco, e che ora, dopo essersi risvegliata, sta affrontando un cammino di ripresa. E sentiamo proprio lo stesso Antonio Socci al microfono di Deborah Donnini.
Mi verrebbe da citare Emmanuel Mounier, che oltre ad essere un grande intellettuale cattolico ha avuto anche una vicenda di vita vissuta particolarmente drammatica con la gravissima malattia della figlia Françoise, che ci ha lasciato pagine straordinarie su quell'esperienza. E Mounier diceva: «E agli amici non dobbiamo tacere i giorni del Calvario, altrimenti li priviamo della metà di noi stessi». Questo obbligo, per quanto mi riguarda, c'era anche nei confronti di tantissime persone che hanno pregato per Caterina e per la mia famiglia, che ci sono stati vicini in questa vicenda, ed anche un dovere di testimonianza per come lo avvertiamo anche con Caterina, e dobbiamo a tante persone che attraversano prove altrettanto dolorose, sofferenze drammatiche.
Inizia questo libro facendo una citazione di Dietrich Bonhoeffer: l'amore sa aspettare, aspettare a lungo conta sui tempi lunghi. Questa è stata la sua esperienza, appunto, della fede di fronte a un dolore così lancinante.
Sì, credo che nel sapere aspettare ci sia dietro il riconoscimento del disegno di Dio, nel senso che i tempi sono quelli che il Signore vuole. C'è da dire di grande e di buono che la preghiera può accorciare i tempi e può anche rendere possibile l'impossibile. Però a me pare che in quella frase di Bonhoeffer ci sia la certezza che alla fine l'amore vince e la disponibilità ad accettare che vinca secondo il piano di Dio, che sa tutto, ecco, e sa più di noi.
Come sta in questo momento sua figlia, in questo cammino, diciamo, di questi anni fatto di una ripresa lenta con alti e bassi?
Cammino appunto lungo, anche drammatico, molto faticoso, diciamo, pur essendo una via crucis lo sta percorrendo con una straordinaria forza che forse gli viene anche dall'accostarsi quotidianamente all'Eucaristia, oltre che dal soccorso di una grazia, ecco, che l'ha avvolta fin dal primo istante in cui si è avuto l'arresto cardiaco. E quindi il cammino è ancora molto molto lungo, pieno di incognite, però sta pian pianino, stiamo andando avanti.
C'è una frase che Papa Francesco ha detto nell'Omelia delle Palme, molto bella, e che forse rispecchia quello che anche lei ha scritto: la croce di Cristo abbracciata con amore mai porta alla tristezza ma alla gioia. La gioia di essere salvati e di fare un po' quello che lui ha fatto nel giorno della sua morte. Lei ha riportato diverse testimonianze in questo senso.
Il Papa è come se descrivesse o annunciasse delle cose dell'altro mondo che possono accadere in questo mondo, ma che sono frutto della grazia, perché l'uomo con le sue sole forze, sotto prove così terribili come quelle che la vita ci offre, non ce la fa. Questa è un'esperienza che, quando si è nella sofferenza della malattia, si prova continuamente, ma l'esperienza che si fa e questa è veramente misteriosa, non c'è nessun automatismo, è che con la grazia ci si stupisce perfino di noi, ci troviamo una forza e anche una inspiegabile letizia che non è cosa nostra. Noi possiamo chiederla attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, però questi sono i miracoli della grazia e per questo le testimonianze che ho riportato nel libro hanno tutti questa caratteristica. Quando siamo nella prova, io perlomeno sento che in ogni momento potrei sprofondare nel baratro, però lui in realtà può tutto e ci dà una forza straordinaria.
Nelle tante storie che riporta c'è appunto quella di Chiara Corbella, questa ragazza morta molto giovane dopo aver partorito il terzo figlio e dopo che i primi suoi due figli erano morti praticamente dopo la nascita. Ci sono appunto testimonianze molto toccanti.
Sì, beh, il libro è un po' pieno di testimonianze, storie di questo genere, perché sono le storie che a noi hanno sostenuto in questi 3 anni. Nel nostro cammino cerchiamo la forza dai sacramenti, innanzitutto, cioè dall'Eucaristia quotidiana, dal Rosario, e l'altro modo con cui il Signore ci raggiunge e ci porta è la testimonianza dei fratelli. E tutte queste testimonianze di eroismo della fede, della speranza e della carità sono il modo come il Signore ci raggiunge, ci dice forza. Io li ho raccolti per questo.
Cioè questa comunione, diciamo così, fra le persone, nella croce, nella sofferenza, aiuta a vivere questa realtà in un modo molto diverso.
Assolutamente sì, anche le mail che ricevo, le lettere che ricevo mi testimoniano questo, di persone che dentro la prova e dentro la sofferenza, davanti alle testimonianze di altri fratelli che vivono con l'eroismo della fede, della carità e della speranza, tutto questo, trovano loro stessi forza e conforto.
Il fidanzato di sua figlia Caterina, Stefano, lei riporta nel libro, è andato a Lourdes nel 2010 e ha portato a sua figlia una sciarpa bagnata nella fonte di Bernadette. Il giorno dopo sua figlia ha cominciato a rispondere e è stata dichiarata ufficialmente fuori dal coma.
Ovviamente dico che è il nostro sentimento soggettivo come padri, come madri, al di là dei riconoscimenti formali, però noi abbiamo la sensazione fin dall'inizio di essere dentro un grande miracolo, perché quando parliamo con i medici e raccontiamo che Caterina ha avuto il cuore fermo per più di 1 ora e un quarto e che poi il cuore ha ripreso a battere, tutti ci guardano assolutamente con gli occhi fuori dalle orbite e non ci credono. Non solo, ma che lei si sia svegliata dal coma e che abbia fatto un recupero cognitivo di coscienza come quello che ha fatto, per noi è tutto un grande miracolo al rallentatore. Quindi diciamo, noi in quell'ora in cui abbiamo, non so quanto pregato, quanto urlato al cielo, la sensazione è stata che ci era stata restituita.
Lei ha ricevuto anche email, messaggi di persone, vedendo anche diciamo il modo, no, nella fede di affrontare questa sofferenza, e anche si sono forse riavvicinate in qualche modo a Gesù Cristo, e anche nelle storie che descrive penso che questo sia anche una rugiada di grazia che esce anche dalla croce.
Io ho ricevuto centinaia di mail e molte mail sono anche di persone che mi dicono: ero lontano dalla Chiesa da 20 anni, non mi accostavo ai sacramenti da tot anni e per la vicenda di Caterina sono tornato in chiesa, si sono confessati, comunicati, hanno offerto digiuni, preghiere, testimonianze di persone che combattevano e combattono con tumori, con malattie gravissime, persone malati terminali che, come dire, sono trovate a dire: offro i miei ultimi giorni di vita e la mia stessa vita per Caterina, ma nel senso di tornare, come dire, a un rapporto, a dire tu al Signore. Caterina è sempre stata appunto parte della comunità cristiana, ha vissuto nella comunità di CL dell'Università di Firenze, ha sempre avuto questo slancio missionario, no? Lei aveva sempre questa ansia di raggiungere tutti, eccetera. Ed è abbastanza impressionante e misterioso come paradossalmente il Signore gli abbia permesso di raggiungere migliaia e milioni di persone nel momento della sua massima impotenza, cioè quando si trovava stessa su un letto, in coma o incapace anche di muoversi. E questo è impressionante perché fa capire come il Signore, che non realizza i nostri desideri e anche il nostro slancio evangelico attraverso come dire, i nostri sforzi, ma attraverso la sua potenza, per cui paradossalmente è nella debolezza che si manifesta la sua forza, no? Quando magari invece noi pensiamo che sono le nostre capacità che convertono, no? Sono i nostri progetti, i nostri disegni, magari poi noi invece la rete rimane povera di pesci, no? Perché appunto in realtà è sempre lui che tocca i cuori e lo fa nelle maniere misteriose che lui vuole e a volte nelle maniere paradossali. Thank you.
Adesso presentiamo un volume che è edito da Mimesis, L'occhio e lo spirito, e il volume si intitola L'esito della pittura nell'ultimo Merleau-Ponty. Ne è autrice Caterina Di Rienzo, che è dottore di ricerca in filosofia e teoria delle scienze umane presso l'Università degli Studi Roma 3 e che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, come è avvenuto il suo incontro con Merleau-Ponty e perché ha deciso di scrivere un libro appunto su di lui?
Ma il mio incontro risale agli anni universitari e lo considero una sorta di eredità intellettuale che mi è stata lasciata da Gianni Carchia, di cui sono stata allieva e che appunto si interessava di temi merleau-pontiani in un modo così diciamo anche indiretto, nel senso che poi i suoi testi erano lasciavano tracce molto interessanti sulla filosofia di Merleau-Ponty, e quindi mi fu appunto, cioè, la conoscenza con questo filosofo risale a quegli anni e poi oltre a rappresentare l'oggetto di ricerca della mia tesi di laurea, poi successivamente costituito anche il mio tema di ricerca dottorale, perché mi ha appassionata, insomma.
È un filosofo che è vissuto nella prima metà del Novecento.
Sì, è nato nel 1908 ed è morto nel 1961 prematuramente a soli 53 anni, stroncato da un attacco cardiaco. E quindi, diciamo, è un pensiero interessante anche per quello, perché se da un lato non è compiuto e quindi offre difficoltà alla ricostruzione esegetica, perché si confronta con un pensiero incompiuto in fondo, però al tempo stesso è fertile proprio perché questa incompiutezza lascia questi spazi interpretativi che ultimamente sono stati anche resi ancora più interessanti dal ritrovamento di tutta una serie di note di lavoro che lui aveva depositate, che dopo la sua morte sono state depositate al Collège de France, alla Biblioteca Nationale de France, e parte delle quali ho avuto anche l'opportunità di guardare e di studiare, e dove si trovano piste che magari lui avrebbe poi successivamente sviluppato, e quindi questo la rende ancora più interessante.
Lui è stato legato un po' al mondo culturale francese di quegli anni?
Sì, era la classica figura dell'intellettuale engagé, è stato legato per molto tempo alla figura di Sartre, scriveva nella rivista L'État moderne. E poi successivamente, diciamo, come Sartre stesso definisce, la loro amicizia è stata la storia di una lunga rottura.
Quindi era un'amicizia che aveva molto, qualche...
molto particolare, sì, poi divisi, difficoltà, diciamo, da temi politici per quanto riguardava la guerra di Corea. E però era la classica figura dell'intellettuale engagé che non ha mai rinnegato, perché comunque per lui la filosofia era questa ricerca, questo impegno di ricerca del senso dell'uomo e delle cose, anche se poi, ecco, diciamo, la sua pista fenomenologica, cioè la scoperta di Husserl, soprattutto degli inediti husserliani, ha tracciato, diciamo, un percorso importante, ma poi lui se n'è anche allontanato, spingendo la fenomenologia ai suoi stessi limiti, quindi oltre i quali c'era tutto uno spazio non fenomenologico, nel senso husserliano, ortodosso, che invece Merleau-Ponty ha indagato, preferendo, diciamo, la relazione corpo-uomo-carnale-mondo piuttosto che coscienza-ego-io-mondo.
Proprio per esaminare appunto questa visione così originale, no, da parte di Merleau-Ponty, lei divide il volume che gli ha dedicato in tre parti particolari. Sì. Vogliamo vederle appunto queste
sezioni? Sì, allora sì, il testo l'ho diviso in tre sezioni, che sono appunto la natura, il corpo e la pittura, perché secondo me erano tre ceppi concettuali che potevano servirmi a ricostruire una proposta filosofica che io reputo del tutto originale, fatta da Merleau-Ponty, cioè il fatto di riscoprire a un certo punto, alla metà degli anni 50, lui si occupa del tema della natura, che è strettamente ontologicamente collegato al corpo, e io poi ho tracciato questa ipotesi ermeneutica che è appunto volta a mostrare come questo incastro ontologico tra la natura e il corpo abbia un esito estetico, abbia un esito artistico, cioè sia in realtà il corpo del pittore colui che riesce a rivelare questo intreccio chiasmatico tra la natura e il corpo. La proposta filosofica è veramente interessante, nel senso che Merleau-Ponty è stato uno dei pochi pensatori novecenteschi che ha rilanciato il tema della natura, un altro è stato Adorno, ad esempio. E lui a un certo punto si chiede pourquoi la nature, cioè perché la natura, perché mi ritorno a interessare, la filosofia si interessa nuovamente della natura, perché la natura è un tema obbligato secondo lui, ed ecco anche, diciamo, l'originalità di Merleau-Ponty, rilancia un tema che secondo lui è stato dimenticato, e questa dimenticanza e questo oblio determinano una crisi nel pensiero contemporaneo, a lui contemporaneo, cioè la dimenticanza, l'oblio di un'origine, la natura per lui è il primordiale, ciò che non è stato costituito dall'uomo. Però è anche un enigma, è anche un mistero, perché questo primordiale che è sempre prima di noi riesce anche ad essere sempre giovane, sempre al primo giorno, quindi è un intreccio di un passato e di un presente sempre nuovo, sempre che riesce a rinnovarsi. È lontana la natura, perché è la più lontana natura rispetto al naturalismo razionalistico, ma è anche tanto vicina da costituire il mistero del corpo dell'uomo. Quindi la prima sezione, nella prima sezione ho cercato di ricostruire, e non è stato facile proprio per via di questa incompiutezza del pensiero merleau-pontiano, ho cercato di ricostruire l'identità preteoretica, potremmo dire, della natura, cioè che cos'è che nella natura non c'è di concettuale messo dall'uomo. E nella seconda sezione poi ho guardato al corpo, perché appunto la natura, in quanto primordiale, in quanto macro fenomeno, nel suo mistero originario comprende anche l'origine del corpo. E nella terza sezione ho provato a giustificare questo in einander, che è un termine che lui muta da Husser, che vuol dire l'uno nell'altro, o in francese enveloppé, enveloppant, cioè avvolto, avvolgente. La natura e il corpo si avvolgono reciprocamente, non si sa dove inizia l'uno e dove finisce l'altro. Nella terza sezione ho cercato di rendere ragione di questo intreccio tra la natura e il corpo, provando a giustificare in questo intreccio la presenza della pittura. Cioè la pittura è quell'espressione, e l'arte in generale per Merleau-Ponty, che riesce a dare voce, a esprimere questo intreccio ontologico e quindi a rivelare questa natura primordiale.
Ma lui ha avuto dei legami particolari proprio con degli artisti, Merleau-Ponty? Ha avuto un influsso particolare su alcuni pittori?
Sì, diciamo che ricerche attuali mostrano quanto pittori si siano ispirati a Merleau-Ponty poi successivamente. Diciamo, nei suoi anni lui ha dei pittori di riferimento. Il più importante ovviamente è Cézanne, al quale ha dedicato un saggio, raccolto poi in Senso e non senso, che degli anni 40, 43, 45, e si chiama Il dubbio di Cézanne. Però anche poi nella fase più matura della metà degli anni 50 c'è anche Klee come artista di riferimento, proprio per questa vocazione antimimetica che ha la pittura moderna, cioè non è più imitazione del visibile, ma è un rendere visibile le cose. Quindi sicuramente Cézanne e Klee, perché poi la particolarità di Merleau-Ponty è che non ha lasciato una sintesi estetica, cioè lui non ha scritto un'estetica, però tutte le sue opere sono tramate di estetica, nel senso di riferimenti all'arte. C'è Proust, per esempio, per quanto riguarda la letteratura, perché lui è convinto che in fondo il rinnovamento della filosofia, cioè che la filosofia possa uscire dalla crisi nella quale si trova a metà degli anni 50, che è una crisi vasta, che non riguarda soltanto un settore, che la filosofia possa appunto uscire da questa crisi aiutata dalla filosofia, cioè dall'arte, cioè l'arte aiuta la filosofia a trasformarsi.
Lei aveva usato un'espressione poco fa, appunto, mentre parlavamo, quello del rendere visibile, no? Che un pochino ci riallaccia al discorso che facevamo all'inizio, cioè di questa ricerca di senso, di questa ricerca di un mistero che è dietro l'apparente.
Sì.
E arriva ad una conclusione questa ricerca di Merleau-Ponty?
Sì. Sì, certo. Diciamo, in una formula molto sintetica potremmo dire che l'arte rende visibile l'invisibile, ci fa vedere l'invisibile, che per lui non è l'invisibile non è semplicemente quello che non c'è. L'invisibile è, lui dice, quell'essere che è tra le cose, è quell'essere di congiunzione e digiunzione che si muove tra le articolazioni del reale. Quindi l'invisibile è il potere dello sguardo di intercettare una dimensione che sfugge ai più, cioè con la funzione dell'arte e di far vedere quello che normalmente nella percezione ordinaria delle cose, che non hanno più questa qualità dello stupore, cioè di vedere come un qualcosa estraneo ciò che vediamo sempre. La funzione dell'arte è proprio quello di rendere visibile qualcosa che ci sfugge, che l'arte riesce addirittura ad anticipare rispetto alla scienza e alla stessa filosofia, perché per Merleau-Ponty a volte il pittore, il pennello del pittore anticipa il concetto del filosofo. Mm-hmm. E quindi, per esempio, nel caso della natura, io direi che il rendere visibile della pittura, la pittura rende visibile che il suolo della natura considerata oggettiva, questo suolo su cui l'uomo occidentale razionalista si è installato e che ha dominato e che ha sopraffatto, invece la pittura rende visibile il fatto che questo suolo è crollato e che bisogna cercare un suolo naturale che non è più il suolo della natura oggetto, objectum, ma è il suolo di una terra, è la natura come terra che ci sostiene e che ci avvolge, che anche non è solo spazio, è tempo, perché è l'origine della nostra storia, è l'origine della nostra cultura.
Quindi è inevitabile come conseguenza un rispetto enorme per la natura. E poi appunto quello che trovo veramente affascinante è questa intuizione di un mistero dietro le cose, che non sono appunto, che non restano soltanto sulla loro superficie, ma lo sguardo ha bisogno di andare oltre quella superficie.
Sì, infatti trovandolo poi nella propria stessa esistenza, perché poi in fondo il pittore è un uomo normale, cioè Merleau-Ponty non divinizza il pittore e l'artista come se fosse un essere straordinario. In fondo il pittore è un uomo normale che però ha esercitato la sua visione a vedere altro. E quindi la natura è appunto questo mistero, questo chiasma di umano non umano, cioè la natura è ciò che rimane sempre eccedente rispetto al soggetto, eppure è l'origine dell'uomo.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stata con noi a presentarci questa visione così affascinante, appunto, che è nel volume L'esito della pittura nell'ultimo Merleau-Ponty di Caterina Di Rienzo, che ringraziamo di essere stata in nostra compagnia a presentarci questo volume. Così chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.